il radiogiornale.
Buonasera da Fabrizio Ceppi. La pace e la riconciliazione, queste le parole di Papa Francesco per Sarajevo e la Bosnia. Bergoglio ha insistito sull'importanza dell'incontro tra le comunità che rappresentano fedi diverse. E di pace, o meglio di non rispetto della pace, hanno parlato alla vigilia del vertice dei G7 anche il presidente russo e quello ucraino, lanciandosi accuse reciproche. Ha un nome il vincitore del lotto che per mesi era rimasto un fantasma. Solo ieri ha fatto controllare i vecchi biglietti e ha scoperto di essere diventato milionario. Alla Roland Garros vince Serena Williams contro la ceca Safarova. Domani la finale maschile, Wawrinka se la vedrà con Djokovic, che oggi ha eliminato Murray. Tra poco più di due ore la finale di Champions League tra Barcellona e Juventus. Un appello alla riconciliazione etnica e religiosa lo ha lanciato Papa Francesco questa mattina da Sarajevo durante la sua visita di 24 ore in Bosnia Erzegovina. E noi sul posto ritroviamo Bruno Boccaletti, che ha seguito i momenti forti di questa giornata del pontefice nella capitale bosniaca.
Tu parlavi di momenti forti, direi due in sostanza. Il primo, più istituzionale, all'arrivo con i membri della presidenza bosniaca, è stata l'occasione per fare il punto sullo stato della convivenza tra musulmani, cattolici e ortodossi a 20 anni dalla fine della guerra civile, costata 100.000 vittime, ricordiamo. Ci sono stati dei progressi, ma certo lo Stato e le diverse comunità, ricordato il Papa, ha ancora molto da fare per garantire un reale pluralismo di culture, che poi significa garantire i diritti fondamentali della persona e parità di fronte alla legge, non importa di quale etnia o religione si sia. E anche se il Papa non è un politico, la presidenza bosniaca ha colto positivamente la sottolineatura che il futuro della Bosnia è in Europa. E poi allo stadio olimpico di Sarajevo ha parlato di pace, e qui in Bosnia non è un modo di dire, ma il discorso vale anche per altri luoghi, altre nazioni, perché Bergoglio ha parlato di un clima di guerra che si respira, la terza guerra mondiale, ha detto, è combattuta a pezzi. Ebbene, pace per lui vuol dire non soltanto parlarne, ma costruirla nel proprio piccolo come degli artigiani, non attendere insomma che siano le grandi potenze a sistemare l'architettura ad esempio della Bosnia, come è avvenuto a Dayton 20 anni fa, e illudersi che questo sia sufficiente.
Ecco, quindi il Papa ha insistito molto sulla pace, le sue preoccupazioni per la situazione in Bosnia, ma allora proprio rispetto a questo discorso sulla pace, che cosa ha detto rispetto alla situazione bosniaca, dove le conseguenze della guerra sono ancora ben visibili?
Sì, le sue parole erano rivolte alla Bosnia, ma credo che il suo discorso sia più generale e, come dicevo prima, vale anche per altri luoghi. Bergoglio sente come le comunità locali siano, ed è un paradosso nonostante la pace apparente, sempre più distante, ognuna chiusa nel proprio recinto, che qui vuol dire i musulmani che abitano Sarajevo al 90%, i serbi chiusi nella Repubblica Srpska e i cattolici, una minoranza che emigrano massicciamente verso la vicina Croazia cattolica. È una situazione insomma in cui verrebbe voglia di difendere il proprio recinto e di andare verso uno scontro di culture e di religioni. E Bergoglio ha voluto proprio fare una breve ma significativa aggiunta al suo discorso davanti alle autorità. Ha rispolverato una frase che gli è cara. Ci vuole, ha detto, la cultura dell'incontro, non dello scontro. La Chiesa, senza dimenticare che qui ad esempio i cattolici sono dimezzati negli ultimi 20 anni, deve impegnarsi di più sul fronte dell'incontro. La sensazione insomma è che il Papa oggi abbia parlato ai bosniaci, ma avrebbe potuto parlare anche ad altri popoli, anche quelli in cui il cristianesimo è maggioranza e che guardano gli altri con diffidenza e sono tentati dalla politica dello scontro e della diversità.
Parole di pace che non sono arrivate né a Viktor Poroshenko né a Vladimir Putin. Sulla stampa internazionale il leader ucraino e quello russo sulla stampa hanno affermato di sostenere gli accordi di Minsk che solo sulla carta hanno sancito la fine degli scontri nell'est dell'Ucraina, ma si accusano reciprocamente di non fare abbastanza. I dettagli con Stefano Grazioli.
Traballa la tregua, traballano gli accordi di Minsk, ma i presidenti di Ucraina e Russia ribadiscono che l'intesa firmata in Bielorussia lo scorso febbraio è l'unica via che può condurre alla pacificazione. Petro Poroshenko e Vladimir Putin fanno insomma buon viso a cattivo gioco, visto che nel Donbass negli ultimi giorni si è registrata un'escalation militare con forti scontri come non capitava da mesi. E come se non bastasse, Heidi Tagliavini, la rappresentante dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che ha mediato sino ad ora tra governo ucraino e separatisti, ha annunciato le proprie dimissioni. Da un lato Poroshenko, che domani celebra il suo primo anno da presidente, si aggancia comunque alla speranza che gli attacchi isolati dei filorussi non si trasformino in un'offensiva su larga scala. Nel suo discorso di ieri al Parlamento ha ricordato che l'Ucraina è pronta a difendersi e ha denunciato ancora la presenza di soldati russi nel sud-est del paese. Dall'altra parte Putin ha riaffermato che non c'è alternativa al percorso stabilito a Minsk e se la Russia cerca di fare la sua parte, lo stesso devono fare sia l'Europa che gli Stati Uniti, facendo pressioni su Kiev perché adempia agli obblighi di Minsk. Oltre al nodo militare c'è infatti quello propriamente politico del dialogo tra centro e periferia all'interno dell'Ucraina, rimasto solo sulla carta.
E si è concluso nella violenza il Gay Pride svoltosi a Kiev. Alcuni esponenti dell'estrema destra ucraina del movimento Pravi Sektor hanno tentato di impedire il corteo svoltosi per la seconda volta nella storia del paese. Una trentina di persone sono state fermate dalla polizia e le autorità locali fino all'ultimo avevano tentato di dissuadere gli organizzatori della manifestazione dallo sfilare. Ma questi avevano rifiutato, denunciando il clima di intolleranza a tutti i livelli nei confronti della comunità omosessuale. Hamas va rimossa dalla lista dei movimenti terroristi. Questa è la sentenza emessa da un tribunale d'appello del Cairo, che ha così annullato una precedente decisione della giustizia egiziana. Per molti si tratta di un segno di distensione nei confronti di Gaza. Sentiamo dal Cairo Laura Cappon.
La Corte di primo grado per le materie urgenti non ha il potere necessario per dichiarare Hamas un'organizzazione terroristica. Così la Corte di appello del Cairo oggi ha annullato in secondo grado la sentenza del 28 febbraio scorso che inseriva il movimento palestinese nella blacklist. Una sentenza che è stata accolta come un segnale distensivo verso la questione palestinese da parte del governo del Cairo, ma che cela anche delle contraddizioni all'interno della magistratura egiziana, spesso protagonista di decisioni controverse. Hamas, movimento cugino dei fratelli musulmani, è ritenuto dal governo egiziano responsabile anche dei numerosi attacchi terroristici nel Sinai, la penisola egiziana al confine con la striscia di Gaza, in cui è presente anche un gruppo jihadista che lo scorso autunno ha giurato fedeltà allo Stato Islamico. Essere dichiarata organizzazione terroristica, oltre al movimento egiziano dei fratelli musulmani, c'è anche l'allarmata di Hamas, la brigata Qassam. Ashraf Arat, avvocato che aveva portato il movimento palestinese nei tribunali egiziani, ha dichiarato alla Reuters che proprio queste due sentenze verranno utilizzate per portare il caso al Ministero degli Esteri egiziano.
Si è fatto vivo il misterioso giocatore all'otto che in dicembre aveva acquistato un biglietto, poi rivelatosi vincente. Grazie al tamtam mediatico, a pochi giorni dalla scadenza del termine per il ritiro, l'uomo si è infine deciso a controllare i suoi vecchi biglietti, tra questi anche quello milionario. Mirko Priuli.
Baciato e ribaciato dalla dea bendata, si potrebbe dire. Il fortunato quanto distratto giocatore aveva acquistato il biglietto il 5 dicembre scorso a Niederbip nel cantone Argovia. Poi, chissà per quale motivo, si era dimenticato di controllare i numeri estratti, non accorgendosi così di aver centrato la combinazione vincente. La scorsa settimana, dopo aver appreso dalla stampa che un fortunato proprio non si faceva avanti, l'uomo ha però deciso di far esaminare le sue vecchie schede di gioco, mossa che a soli due giorni dalla scadenza del termine per il ritiro previsto dal regolamento è risultata ancora vincente. Su una delle schede vi era infatti una vincita superiore ai 1.000 franchi. Visto che l'importo non poteva essere pagato in ricevitoria, il biglietto è stato così inviato alla società del lotto che ieri ha confermato ufficialmente la vincita di 1.346.000 franchi. Se si fosse presentato anche solo il prossimo lunedì, scaduto dunque il termine dei 6 mesi, il fortunato non avrebbe ottenuto più neanche un centesimo, fatto questo peraltro anche già accaduto nel 2012 per l'esattezza. In quel caso un giocatore non ritirò un importo da 3.946.000 franchi.
Out of the Box, la Biennale delle Arti Inclusive, è in corso a Ginevra. Questa seconda edizione dà particolare risalto alla danza contemporanea senza escludere anche i portatori di handicap. Il nostro corrispondente Gabriele Fontana ha chiesto a Mathieu Menghini dell'Alta Scuola della Svizzera Occidentale come nella danza sia possibile integrare persone portatrici di handicap fisici o mentali.
La danza contemporanea è uno strumento di comunicazione particolarmente interessante perché nasce da una fiducia nuova nell'essere umano, dall'idea che il suo creatore può inventare le proprie regole. Dal momento che l'invenzione delle regole diventa la norma, l'originalità, la novità diventa il vero motore della danza contemporanea e dal momento che si cerca di innovare si trasgrediscono le forme, come i costumi, ci si apre al frammentario, all'incompiuto, al marginalizzato. Così si può capire che la danza contemporanea sia particolarmente accogliente per artisti come i portatori di handicap, ma detto questo si deve constatare che anche la danza contemporanea è un luogo di competizione e di codici molto esclusivi.
È aussi un lieu de compétition, un lieu de code très exclusif.
Ma una persona portatrice d'handicap è per forza un danzatore particolare?
Quello che mi colpisce di più nei danzatori portatori di handicap è che una delle loro motivazioni più ricorrenti e che viene in genere ignorata nei convegni è il desiderio di uscire dalle istituzioni specializzate, il desiderio di avere degli scambi sociali e degli amici, un'esigenza extra-artistica nella quale si ricongiungono le esigenze dell'arte e del sociale o più semplicemente dell'etica.
L'exigence éthique tout simplement.
Qual è lo sguardo del pubblico confrontato a questa diversità?
Oggi effettivamente il pubblico fa parte di una società che valorizza la normalità, la prestazione e il corpo eroico. E quando vede un corpo diverso è ossessionato da questa differenza. Non riesce più a vedere lo spazio che apre il movimento del danzatore, non vede che l'imperfezione di quest'ultimo. L'apprendimento di un altro modo di leggerli deve arrivare da altri rapporti sociali. Il capitalismo attuale privilegia la differenza, ma distribuisce in modo ineguale il riconoscimento sociale alle popolazioni che coabitano in seno alla nostra società.
E con l'ultimo contributo restiamo ancora nel campo culturale. Fino al 14 giugno Losanna lancia Objectif Gare, una serie di installazioni, di performance, di percorsi cittadini per rendere concreta la voglia di un nuovo polo museale. Dopo aver subito una pesante sconfitta nelle urne per un precedente progetto in Riva al Lago, il cantone non intende sprecare questa seconda opportunità e promuove la nascita di un triplice museo che sorgerebbe accanto alla stazione. I dettagli nella corrispondenza di Pierre Lepori.
Vorremmo cominciare a parlare un po' di contenuti, di arte e non soltanto di concorsi di architettura. Sapendo di dover confluire nel nuovo grande museo accanto alla stazione, le tre istituzioni in questione, il Museo di Belle Arti, il Museo del Design e quello della fotografia, hanno già cominciato a collaborare attivamente. Con Objectif Gare vorremmo davvero mettere la cuorina in bocca ai vodesi per la nascita dei nuovi musei. L'entusiasmo di Bernard Fibicher, attuale direttore del Museo Cantonale di Belle Arti, è palpabile. Un programma che investe tutta la città, con percorsi artistici che dai tre musei convergono verso la stazione, dove una piscina artistica e varie animazioni nel fine settimana cercheranno di rendere contagiosa la voglia di museo. Ritardi, ricorsi, opposizioni, la palla è anche nel campo politico. Il cantone, in questo caso, mette tutto in opera perché l'opportunità di un grande museo non sfuga una seconda volta alla capitale vodese. In prima linea la consigliera di Stato Anne-Catherine Lyon. Credo che abbiamo saputo reagire alla delusione della votazione popolare contro il primo progetto di Museo Cantonale di Belle Arti. La riflessione che ha fatto seguito e il fatto di aver trovato proprio accanto alla stazione un luogo ideale e più esteso ha rilanciato tutta la politica museale e senza rimpianti ora guardiamo verso il futuro in modo innovativo. Se tutto andrà bene, creeremo un luogo culturale interessante di livello europeo.
Nous l'espérons, un lieu à l'échelle européenne.
E ora le notizie sportive, buona continuazione di ascolto.